Il messaggio che segue parla di come essere vincitore in Cristo. Tutti vogliamo essere vincitori, ma non tutti sappiamo come. Io per tanti anni, per esempio, mi chiedevo, ho capito nella Bibbia, leggevo le scritture che dicevano siamo vincitori in Cristo, però non capivo come sono io vincitore. Cristo sì è vincitore dalla croce, ha vinto il diavolo, è risorto, il diavolo è sotto i suoi piedi, ma io devo combattere la mia battaglia e vincere anche io il diavolo. Però la Bibbia dice che in Cristo anche io sono vincitore e molti anni non potevo capire come sono io vincitore. Giuseppe, aiutaci a capire.
Gloria al Signore. Ma guarda, è una cosa che sto ancora cercando di capire.
Ok, allora scopriamolo insieme.
Come essere vincitore. E una cosa che ho capito è che possiamo essere solo in Cristo. Ci sono vincitori nel mondo che vincono battaglie, guerre. Pugili, sono vincitori sul ring, giocatori di palloni, di rugby, di golf, baseball,
Ok.
gare di Formula 1, sono vincitori, ma cosa vincono? Una
Ma
coppa.
quello sembra niente quando devi lottare contro il diavolo?
Cosa hanno vinto? Una coppa, se la mettono lì nel salotto a prendere polvere, impolverarsi, ragnatele. E
Sì.
dopo le vendono, dopo poi magari il tizio, l'uomo muore e le vendono a 2 lire, le coppe. Ricordo, ho visto questi veterani della guerra in Russia, no, che erano stati premiati con delle medaglie d'oro e vendevano le medaglie d'oro per mangiare. Cioè, quando la musica è finita, il battito delle mani, le telecamere sono spente, i politici hanno stretto le mani a tutti davanti alle telecamere, e dopo i veterani rimangono lì da soli a morire di fame. E cosa fanno queste medaglie? Se le mangiano. Quindi vincitore nel mondo non vince niente, che vince nel mondo. Hitler ha vinto molte guerre, Napoleone anche, Stalin, quante guerre ha vinto e cosa hanno vinto? Era un branco di criminali. E l'America, America ha vinto contro io, e l'America oggi è diventata peggio dei nazisti. Va bene, Hitler non ha cominciato tante guerre come l'America. Insomma, cosa vinci nel mondo? Niente, un pugno di mosche. Ma oggi voglio parlare invece a quali sono le vere vittorie, in che modo noi, io, te, possiamo essere vincitori. E cosa vinciamo? Cosa c'è da vincere? Cominciamo con una scrittura. Gesù dice ad Efeso, Apocalisse 2, ce l'hai lì?
Sì, Apocalisse 2, 1 a 7. All'angelo della chiesa di Efeso scrivi: Io conosco le tue opere, ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima. Altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. A chi vince, io darò da mangiare dall'albero della vita, che è nel paradiso di Dio.
Bene, qui Gesù sta dicendo a questa chiesa, che tra l'altro era un'ottima chiesa, la chiesa di Paolo, Efeso, che se non si fosse ravveduta, Gesù avrebbe rimosso il candelabro, che Apocalisse 1 ci dice che il candelabro sono le chiese. E a chi vince darà da mangiare dall'albero della vita, che è nel paradiso di Dio. Quindi qui Gesù parla di vittoria, parla di dover
Sì.
vincere. Cosa dobbiamo vincere?
Sì.
È un po' contrario a questo al Vangelo di prosperità, al Vangelo di fai niente, prega, 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 scalda panche. No, no, qui Gesù dice devi vincere. Cos'è che dobbiamo vincere? Beh, qui lui, Gesù, dà un piccolo curriculum, gli indica dov'è che sono caduti. Dice, ho questo contro di te. Hai abbandonato il tuo primo amore. Cioè, questa è una chiesa che era, diciamo, ottima, però l'amore per Gesù si stava affievolendo. Allora gli dice, stai attento che se tu non torni al tuo primo amore, Gesù, io rimuovo la tua chiesa. Come avverrà adesso una tribolazione che il Signore dovrà rimuovere molte chiese perché hanno perso il loro amore e sono innamorati del mondo. E queste chiese, questi candelabri, chiese saranno rimosse. Andiamo a
Allora,
Pergamo.
la
Dimmi.
loro battaglia era di ritornare al primo amore. Questa era quella cosa che dovevano vincere.
La loro vittoria era di tornare al primo amore, che il diavolo aveva messo davanti a loro una barriera che cos'era la barriera? Era amore per il mondo. Come oggi chi amano i telefonini, amano i cellulari, amano lo smartphone, il computer, la televisione, il mondo, tutte queste libertà di virgolette, questi amori ci dividono dal nostro primo amore, che è e deve rimanere Gesù. E Gesù, come detto ad Efeso, dice alla Chiesa di oggi: o tornate al vostro primo amore, cosa che le Chiese a maggioranza non stanno facendo, se no rimuovo il candelabro, rimuovo la Chiesa. Andiamo a Pergamo, Apocalisse 2.
Apocalisse 2, 12 a 17. All'angelo della chiesa di Pergamo scrivi: Ma ho qualcosa contro di te. Hai alcuni che professano la dottrina di Balaam. Ravvediti dunque, altrimenti fra poco verrò da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. A chi vince, io darò della manna nascosta. È una pietruzza bianca sulla quale è scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve.
Qui Gesù sta dicendo a una chiesa che se non si fossero ravveduti dai loro peccati, tra cui professavano la dottrina di Balaam, quindi materialismo, soldi, false dottrine, dice: verrò a combattere contro di voi con la spada della mia bocca. Ti immagini Gesù venire a combattere con la sua parola contro una chiesa? Cioè, se il diavolo ti combatte, ti uccide, ti perseguita, hai Gesù che ti protegge. Ma se Gesù che viene a combattere contro di te, quale diavolo ti proteggerà? Gesù ti può proteggere dal diavolo, ma può il diavolo proteggerti da Gesù? Che nessuno si illuda. Attenzione a non cadere nelle mani di un Dio irato, come succederà adesso nelle chiese mondiali. Chiese mondiali, quasi tutte, cadranno nelle mani del diavolo, dell'anticristo. I veri cristiani saranno uccisi, martirizzati o dovranno darsi alla macchia. Quegli stolti che ancora non l'hanno fatto, stolti, dovrebbero darsi alla macchia adesso. Scappare adesso, non stare lì ad ascoltare falsi profeti che dicono prosperità, prosperità, viene il rapimento prima della tribolazione. Bugiardi e imbroglioni. Nel migliore dei casi, ignoranti che ignorano le scritture.
Allora, ognuna di queste chiese aveva qualcosa che doveva vincere, un peccato, una battaglia, e come ognuno di noi abbiamo qualcosa che ci separa dal primo amore, da essere vicini a Gesù, da essere vincitori, e è contro di questa che dobbiamo vincere e combattere.
Guarda, esatto. Ciascuno di noi ha la presenza di Dio dentro di noi, che oltre allo Spirito Santo è un'altra cosa che si chiama coscienza. Perché c'è la coscienza degli anticristo, che è fuori binario, e c'è la coscienza dei cristiani salvati, che è Cristo. Ciascuno di noi sa nel cuore, lo sente per istinto, qual è la chiamata di Dio nella sua vita. E viene il diavolo e ci dà un sacco di scuse, attenuanti, giustificazioni. La moglie non vuole, il marito, il papà, la mamma, il figlio, i vicini di casa, i padroni di lavoro. Noi dobbiamo vincere questi ostacoli. Mai andare a lavorare in un posto che ti preclude l'evangelizzazione. Se non puoi evangelizzare nel luogo di lavoro, che è abbastanza raro, però sotto banco puoi farlo. Però il lavoro non deve essere così opprimente che non puoi evangelizzare mai. Persino i testimoni di Geova vanno a evangelizzare. Alla sera, un giorno, 2 giorni alla settimana. Va bene, quindi qual è la nostra scusa? E puoi vedere anche i messaggi delle altre chiese, Apocalisse 2 e 3. E sono tutti i messaggi sono su questo tono. Bisogna vincere. Non sedersi a crescere i funghi sulle panche di chiesa. Le chiese cresci funghi, lasciatele alle spalle. Le chiese fungaioli, lasciatele alle spalle. Andiamo avanti a vincere la nostra chiamata, superando la barriera degli ostacoli che il diavolo sempre frappone tra noi e la chiamata di Dio.
Grazie, Signore.
Dio si aspetta che i suoi figli vincano e fa dipendere le sue benedizioni da questo. Il messaggio è che sarà bene di non presentarsi davanti al trono di Dio senza avere raccolto la croce e vinto la particolare battaglia alla quale Dio ci chiama in questa vita. Quindi Gesù ha dato 7 messaggi a 7 chiese e 7 volte ha detto a chi vince, a chi vince, a chi vince, a chi vince, a chi vince. Quindi attenzione a non perdere. Attenzione alle chiese che crescono funghi sulle panche. Attenzione alle chiese usignole, canterine che fanno un sacco di canti a Dio, al Signore, che sono bei canti, mi piacciono anche a me, ma il soldato non è chiamato a cantare. Il soldato è chiamato a cantare mentre avanza, attacca, combatte, vince. Nessun soldato è chiamato a cantare. Quelli sono i cantanti a Sanremo, alla Scala di Milano. Quelli sono chiamati a cantare, però non sono soldati. Soldati di Cristo sono chiamati alla battaglia, a combattere e a vivere per Gesù e a morire per Gesù. Puoi cantare mentre lo fai, meglio. Ma il cantare non è la tua chiamata. Chiamate vivere e morire per il Signore. Quindi Dio si aspetta che i suoi figli vincano e fa dipendere le sue benedizioni da questo. Va bene? Quindi accettiamo questa realtà. Che siamo chiamati a vincere o morire nel tentativo. Quindi cerchiamo di non andare davanti a Dio senza aver raccolto la croce che Lui ci ha messo davanti. Va bene, e cerchiamo di capire qual è la croce. È una croce diversa per ciascuno di noi.
Però una cosa che dobbiamo sempre ricordarci è che Dio ha provveduto tutto il necessario per noi per essere vincitori. Cioè Gesù ha vinto il diavolo sulla croce. Con Gesù dentro di me è molto più facile per me vincere il diavolo. Ed è questo che io non ho capito per anni. Credevo che sì, devo lottare le mie battaglie a vincere il diavolo, però non si tratta di farlo con le mie forze. Non riuscirei mai. È Gesù dentro di me che mi aiuta, lo Spirito Santo che ha vinto già il diavolo, che mi aiuta anche a me a vincerlo. Non è così difficile come sembra. Se camminiamo nello Spirito di Dio lo vinciamo facilmente.
Non è troppo difficile, no. Perché Gesù ha detto il mio giogo è facile, il mio carico è leggero, non può essere troppo difficile.
Perché abbiamo lo Spirito Santo. Gesù è lo Spirito Santo che ci dà la forza.
Non è mai stato, non può essere il piano del Signore di mettere una croce sulle nostre spalle che non riusciamo a...
No.
Come Gesù su Golgotha che è dovuto arrivare uno a raccogliere la sua croce. No, c'è un Gesù, un Golgotha, un Calvario. Noi, la nostra croce non è troppo pesante. Bisogna morire per il Signore un giorno, ma non è troppo pesante. Chi morire deve morire. C'è chi muore per il diavolo, c'è chi muore per una guerra malvagia, c'è chi muore... per l'Islam, c'è chi muore per la Russia, c'è chi muore per l'America. Morire. E allora, morire non è niente di eccezionale, però siamo chiamati a farlo per il Signore.
Amen.
Guarda, non c'è provvisione per la codardia, cioè per la paura fuori controllo. Nel piano che Dio ha per ciascuno di noi non c'è posto per la paura. Tutti abbiamo un po' di paura a volte, ma quando se tu continui a ti fissi sulla paura, che poi la paura prende controllo su di te, e sei un fesso. Non devi, il soldato non può pensare alla paura, deve pensare alla vittoria.
Amen.
Amen.
Cosa dice a Geremia il Signore? Andiamo a Geremia 1, ce l'hai lì?
Sì, Geremia 1, 4 a 17. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi dal suo grembo, io ti ho consacrato e ti ho costituito profeta delle nazioni.
Wow, prima che nasciamo il Signore ha un piano già per noi. Amen. Mica Geremia era uno speciale. Aveva una chiamata speciale, profeta, ma anche noi, senza essere Amen. I profeti Geremia, abbiamo una chiamata.
Amen.
Io risposi, ahimè, Signore Dio, io non so parlare, perché non sono che un ragazzo. Ma il Signore mi disse, non dire sono un ragazzo, perché tu andrai da tutti quelli ai quali ti manderò e dirai tutto quello che io ti comanderò. Non li temere, perché io sono con te per liberarti, dice il Signore. Vedi, io ti stabilisco oggi sulle nazioni e sopra i regni, per sradicare, per demolire, per abbattere, per distruggere, per costruire e per piantare.
Alleluia, quindi prima di costruire e piantare è necessario sradicare, demolire, abbattere, cominciando con le false dottrine, cominciando con le false religioni. Non puoi costruire un grattacielo se prima non butti giù la catapecchia che c'è. Non puoi costruire un grande palazzo, una grande casa, se prima non butti giù la stalla. Ci vuole buttare giù e quindi fare un fondamento. Quindi in certo senso quello che noi stiamo facendo, stiamo costruendo la dottrina biblica vera, però stiamo distruggendo anche le false dottrine. Non puoi costruire una vera dottrina se non distruggi quelle false, perché la gente sennò è confusa, le pecore sarebbero confuse. Gesù ha costruito il Vangelo sulla roccia, ma prima però ha dovuto distruggere le bugie dei farisei, le bugie dei falsi profeti. Mm-hmm. Leggilo, Matteo capitolo 23, Matteo capitolo 7. Gesù ha distrutto il falso e dopo ha potuto edificare l'Eterno.
E questo si applica anche sul piano personale della nostra vita. Per il Signore, per poter costruire, piantare nella nostra vita, nel nostro cuore, dobbiamo andare alle fondamenta che abbiamo lì e vedere se dobbiamo demolire, distruggere, sradicare le idee sbagliate, i desideri sbagliati, l'amore per il mondo, sradicare questo, così che il Signore può piantare quello che sarà la vittoria nella nostra vita.
Sì, il nostro cuore è come una spugna, ha assorbito cose del mondo, specialmente nel tempo prima che arrivassimo a darci a Gesù. Il nostro cuore si è riempito di tanti amori.
Sì, sì, sì.
Ecco, dobbiamo vedere quali sono questi amori e distruggerli, spazzarli, eliminarli, lavarli, e completamente liberarsene affinché possiamo costruire per Cristo.
Mi chiedo se forse per questo alcuni di noi, alcuni fratelli e sorelle, non hanno la vittoria costante, perché il loro cuore è diviso. Stanno servendo due padroni, non hanno il cuore pieno per Gesù, allora è molto più difficile combattere una guerra spirituale il cuore diviso.
Si stanno torturando.
Esattamente, e stanno sempre lamentandosi, ma non vedo la vittoria, ma non so cosa succede. Non è che Gesù non ti dà la vittoria, siamo noi che non siamo a cuore pieno, dedicazione piena, non importa cosa dovrò soffrire, io combatterò questa battaglia fino alla fine, nel nome di Gesù, a cuore pieno.
E guarda, c'è una coppia di fratelli che ci hanno scritto, e c'era lei era infuocata per Gesù e il marito era mezzo addormentato. E poi si è scoperto che era adultero. Capisci? Cioè, c'è un motivo quando tu sei a mezzo cuore.
Mm-hmm.
In questo caso era adulterio proprio in flagrante. Ci sono altri casi che l'adulterio è con una televisione, con un telefonino, se le donne, per esempio, hanno un problema di fantasticare nella mente, immaginare questo, immaginare quello, e commettono adulterio nella mente. Questa è una cosa. Ci sono altri amori nel cuore delle donne e degli uomini. Bisogna andare a vedere su cosa la nostra mente dimora.
Amen.
Su cosa amiamo dimorare. Mm-hmm. E attenzione, che quello può diventare una droga mentale.
Amen.
Una droga immaginaria, una droga che quando c'è un problema ci rifugiamo lì. Attenzione.
Amen. Continuo Geremia 1, verso 14. Pronunzierò i miei giudizi contro la casa di Israele a causa di tutta la loro malvagità, perché mi hanno abbandonato e hanno offerto il loro incenso ad altri dei e si sono prostrati davanti all'opera delle loro mani. Tu dunque, cingiti i fianchi, alzati e di loro tutto quello che io ti comanderò. Non lasciarti sgomentare da loro, affinché io non ti renda sgomento in loro presenza.
Quindi qui Dio manda Geremia, lo comanda, però allo stesso tempo lo avverte. Stai attento, va bene, che tu devi dire tutto quello che comanda, altrimenti io che non ti renda sgomento in loro presenza. Quindi Dio dice a Geremia che della potenza divina che lo proteggerà, ma allo stesso tempo che lo avrebbe reso sgomento, cioè cos'è sgomento? Confuso, sbigottito, preda al panico, se Geremia non avesse ubbidito.
Allora una chiave per la vittoria è obbedienza.
No, è la cosa principale. Che te la senti, che non te la senti, che hai voglia, che non hai voglia. Obbedienza è il basico.
Come ha detto Angela prima, lo Spirito Santo sempre ci aiuta. Io tante volte mi sento molto debole, sono una ragazza, tu mi conosci Giuseppe da tantissimi anni, con tante paure e dovevo fare cose inimmaginabili, una ragazzina andare per il Signore, nel lavoro
evangelizzare.
Del Signore, evangelizzare persone grandi o cose...
Persone che di solito dovrebbero intimorite.
Sì, e intimidarmi, no? Però
intimidita.
Sempre, intimidita, però sempre dicevo, Spirito Santo, tu sei in me, tu mi puoi aiutare. Posso, I can confront a whole army.
Posso confrontare un'intera armata.
Con te, lo Spirito Santo mi aiuterà. E confidando nello Spirito Santo in te ce la farai.
Amen. Amen.
Amen. Gloria al Signore. Cioè, Dio chiama allo stesso modo, come Geremia, anche ciascuno di noi. La nostra chiamata non sarà la stessa di Geremia. La chiamata di Dio per ciascuno di noi è certamente diversa di Geremia, logico. Però c'è una chiamata per ciascuno di noi. Va bene? Dobbiamo... come si trova la chiamata? Innanzitutto è scritta nel Vangelo. E poi, se ancora non l'abbiamo capito bene, dobbiamo mettersi in ginocchio. E la prima cosa che lo Spirito Santo ci ricorderà è il Vangelo. Dio non ci darà mai... una rivelazione, una profezia, che non sia innanzitutto il Vangelo. Perché ha detto Gesù Giovanni 16, 13, dice, lo Spirito Santo vi ricorderà tutto ciò che ho detto, vi guiderà in tutta la verità. Lo scopo dello Spirito Santo è di guidarci al Vangelo. Lo Spirito Santo non è qui per portare un Vangelo diverso. Non c'è il Vangelo secondo Gesù e il Vangelo secondo lo Spirito Santo. No, perché sono la stessa persona. Lo scopo dello Spirito Santo è ricordarci il Vangelo di Cristo.
Amen.
Quindi se c'è qualche fratello che sta ancora aspettando un segno del cielo, un asino che vola o qualcosa, ricordatevi che Dio non ve lo darà. La prima cosa, quando ci siamo messi in sintonia con il Signore, ci guiderà al Vangelo. Apocalisse 10, 14, 6, dice il Vangelo è... Eterno. Salmo 119 dice per sempre la tua parola è stabile nei cieli.
Amen.
E non c'è niente di più stabile. Qual è il centro della Bibbia? Il Vangelo.
Amen.
Va bene, quindi i fratelli che ancora non hanno chiara volontà di Dio nella loro vita, questo avviene solo con i fratelli che non si sono ancora umiliati a mettersi in ginocchio davanti a Gesù faccia a terra e invocarlo, che glielo mostrasse, e gli mostrerà sempre il Vangelo. Cioè Dio non scriverà un Vangelo diverso per me o per te. Il Vangelo è uno. Va bene? E siamo noi che dobbiamo adattarci. D'accordo?
Amen.
Dice, disse Paolo di Tarso. Andiamo a Galati 1:15. Disse Paolo di Tarso.
Galati 1:15-18. Ma Dio, che mi aveva prescelto fin dal seno di mia madre e mi ha chiamato mediante la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il figlio suo, perché io lo annunziassi fra gli stranieri. Allora io non mi consigliai con nessun uomo.
Non mi consigliai con nessun uomo. Nota cosa dice Paolo qui, Paolo, uno dei più grandissimi uomini di Dio della Bibbia, dice, quando Dio mi chiamò, non mi consigliai con nessun uomo. Ora c'è un momento che tu non capisci niente, ti unisci a una chiesa pentecostale, cattolica, quello che è, e impari l'asilo infantile, le cose. Però quando hai imparato l'asilo, a leggere, a scrivere spiritualmente, poi devi volare nel Vangelo, nella parola, non puoi più consigliarti. Non puoi più seguire quel prete o quel pastore per tutta la tua vita, a meno che Dio non ti chiama come Paolo e Sila e Barnaba, eccetera. Ma se la Chiesa è fuori binario, per cortesia, non è perché ti hanno battezzato nell'acqua e devi rimanere lì. Vai a seguire Gesù.
17. Ne salì a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me, ma me ne andai subito in Arabia, quindi ritornai a Damasco. Poi, dopo 3 anni, salì a Gerusalemme per visitare Cefa e stetti da lui 15 giorni.
Quindi Cefa, Pietro. Quindi Paolo se ne va per 3 anni a ascoltare Gesù, va bene? E lì, meditando, ha capito il Vangelo per mezzo dello Spirito Santo. Ma non seguiva il primo Papa, come certi fuori binario lo chiamano. Pietro era il primo Papa, non era il primo Papa, era il capo della prima Chiesa. Ma non è andato mica lì a imparare da Cefa, è andato da Cefa, da Pietro e Giacomo e gli altri, Giovanni, per fargli vedere il Vangelo che Gesù gli aveva mostrato. E loro l'hanno confermato, è giusto, il Vangelo è giusto. Vabbè, Paolo conosceva il Vangelo meglio degli apostoli. Gli apostoli che hanno ricevuto il Vangelo
direttamente da Gesù
non lo avevano così chiaro come Paolo, che l'aveva ricevuto nello Spirito Santo.
Amen.
Va bene, se tu leggi i Vangeli, cioè, gli apostoli sono sempre lì e capivano niente, capivano poco, va bene. Invece Paolo è andato 3 anni, quelli là 3 anni e mezzo con Gesù, Paolo 3 anni a ascoltare lo Spirito Santo e ha capito il Vangelo meglio degli apostoli. Infatti se tu leggi le epistole di Paolo sono la continuazione del Vangelo.
Sì, la spiegazione della grazia per fede.
Efesini, Filemone, Filippesi, Colossesi, è la continuazione del Vangelo. Quello che il Vangelo non ha fatto in tempo a spiegarci ce lo spiega Paolo. Tanto che Pietro dice le sue epistole sono difficili da capire. Va bene, però Pietro dice che sono scritture. Va bene. Gloria a Dio.
Sì, grazie,
molto, molto interessante. Quindi Paolo viene chiamato, non si consiglia con nessun uomo. Quindi quando voi siete in una chiesa che vi guidano alla salvezza, Spirito Santo, eccetera, però sono magari un po' fuori binari, Vangelo di prosperità, il rapimento, prima tribolazione, potete tranquillamente andarvene. Fate una chiesa a casa vostra. Va bene, come fece Paolo? Non si consigliò con nessun uomo. Quindi Paolo si assicura di scoprire a fondo la sua chiamata, anche se ci vogliono anni. Poi si applica Paolo con tutto il suo cuore, tutto se stesso, e quello diventa la base del suo successo per il Signore. Va bene, qual è la base del suo successo? Scopre la sua chiamata, va bene? E anche se nel suo caso ci sono voluti anni. Scopre la sua chiamata, va bene? E poi ci mette tutto il suo cuore in questa chiamata. Va bene? E questo è il segreto del suo successo. Scoprire la chiamata e metterci tutto il cuore. Io spero che, fratelli che ci seguono, non gli sfugga quello che sto dicendo. Questo è importante. Ciascuno di noi, lo ripeto la terza volta, deve scoprire la nostra chiamata individuale. Uno. E poi metterci tutto il cuore, non dopo la televisione, dopo la famiglia, dopo i soldi e dopo il lavoro. Tutte cose che hanno anche il loro luogo, ma vengono dopo.
Amen.
Va bene?
Sì.
Noi siamo chiamati a fare lo stesso della nostra chiamata. Gesù dà l'esempio ai suoi discepoli che vanno da vittoria in vittoria, da vittoria a successo, e diventano l'esempio di tutta la Chiesa fino ai nostri giorni. E adesso tocca a noi, a ciascuno di noi. Siamo chiamati a cosa? A vincere.
A vincere.
D'accordo? Amen. Cosa siamo chiamati a fare? Gesù l'ha detto 7 volte alle 7 chiese, a chi vince.
Amen.
Non c'è nessun spazio a chi si siede in panca come un cadavere a cantare la domenica. Non c'è spazio per questo tipo di virgolette cristianesimo. Non esiste un cristianesimo che siede su una panca come un fantoccio a cantare. A chi vince? Chi vince cosa? 4 canzoni la domenica? Ma stiamo scherzando. Sono cretinate. Questo non è cristianesimo vero, vivo. cristianesimo che non porta frutti è morto, stramorto, come quella di Sardis, Apocalisse 3.1. Va bene?
Questa cosa che siamo chiamati a vincere, spesso avevo difficoltà a capire quando attraversavo un momento di battaglia, quando avevo un problema spirituale, e sono chiamata a vincere, perché non sto vincendo? E per molto tempo non capivo come funziona questa cosa, essere vincitrice in Cristo. La Bibbia dice siamo più che vincitori in Cristo. E come funziona? How do I get there?
Come faccio? Come ci arrivo?
E un giorno il Signore mi ha spiegato con una parabola che poi ho capito, sempre paragonando con le cose di questo mondo, e così la mente capisce finalmente. Allora mi ha spiegato che quando un re di una nazione vince una guerra contro un nemico, il re è vincitore, ma tutta la sua nazione è vincitore. Anche quelli che non hanno combattuto, come le donne, i bambini, i vecchiotti, alcuni soldati che forse riposavano, non hanno combattuto in quel momento, tutta la nazione è vincitrice contro quel nemico. Quindi io sono vincitrice attraverso Cristo che ha vinto il diavolo, perché sono sua figlia.
Se solamente stai unita.
Se solamente sto unita, perché anche qui ho il libero arbitrio di essere parte di questo regno o di dare il benvenuto al nemico. Vieni nemico, voglio stare con te, e dipende da me sempre, perché la libera scelta non sparisce. Però il Signore sì, ha fatto tutto per me, per essere parte di quelli vincitori, per essere vincitrice con Lui. Però dipende da me. Per questo Gesù dice spesso: chi vince, chi vince. Lui ha vinto, ci ha regalato la vittoria gratis ad ognuno di noi, però dipende da noi.
È una cosa che tante volte nella mia vita cercavo di vincere nelle mie proprie forze, di cambiare me stessa, di non arrabbiarmi o qualsiasi peccato che facevo, no? Però con le mie forze non potevo mai vincere quel peccato, mai. Però come dice Angela, confidare che Gesù ha vinto e che Lui mi aiuta a essere vincitrice, relying on Him.
Basarti, confidare in Lui.
E non sulle mie proprie forze per vincere, così piano piano è stato Lui a trasformarmi dentro, non io con la mia mente, le mie forze, sino Lui ha fatto il lavoro dentro.
Infatti dice siamo vittoriosi in Cristo.
In Cristo, noi stessi.
In Cristo. Gesù ha vinto il diavolo. Se siamo uniti a Cristo con tutto il cuore, abbiamo vinto anche noi.
Sì. Amen.
Sì. Amen. Amen.
Gloria a Dio. Arriveranno Amen. Le vittorie, le guarigioni, le liberazioni.
Amen.
Vediamo in Apocalisse 21, 2 a 7.
Apocalisse 21, 2
perché,
a 7.
Perché adesso Gesù ha vinto, ok. La prima chiesa ha vinto, bene.
Sì.
Ma adesso tocca a noi.
Amen.
Tocca a noi, siamo noi chiamati a vincere. Non possiamo andare a dormire a fare queste belle statue, San Pietro, San Paolo, baciamogli le unghie dei piedi. Poi loro hanno vinto, ma il tuo lavoro non è andare a baciare i loro piedi, ma di vincere anche tu.
Amen.
Forza, ragazzi.
Amen.
E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio.
Verso 7.
Chi vince erediterà queste cose, io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio.
Attenzione, per entrare nella nuova Gerusalemme, che scende come una sposa, Apocalisse 21, bisogna vincere. Chi non vince non vi entra. Chiaro, dice verso 7, chi vince erediterà queste cose.
Ma allora si tratta solo di vincere le nostre passioni, il nostro amore per il mondo, perché Gesù ha vinto tutto il resto. Vincere noi stessi.
Amen. 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 E cerchiamo di vincere il mondo. Il mondo è sempre lì con la canna da pesca, con le sue esche attaccate alla canna. E c'è il telefonino, e c'è il computer, e c'è la ragazza nuda, e c'è i soldi, e c'è la carriera, e c'è la casetta, e c'è il materialismo, e c'è la televisione, tutte attaccate, esche attaccate alla canna da pesca del diavolo. Dobbiamo sgridare, odiare, maledire queste cose, se e quando ci separano dal Signore. Alcune cose sono buone, la famiglia, però non puoi mettere, però non puoi farne degli idoli davanti al Signore. Quindi, prima che raggiungiamo la chiamata che Dio ha per noi, va bene, qual è? Cioè, è la chiamata, la grande chiamata nella nostra vita, e, sia un buon matrimonio, se, dei figli, un sostegno finanziario, dei veri fratelli in Cristo, una buona fruttifera missione di evangelizzazione, una guarigione, una liberazione o il battesimo dello Spirito Santo, cosa troveremo? Prima di raggiungere la chiamata di Dio, che può essere fratelli in Cristo, una missione di evangelizzazione, dicevo, guarire da una malattia, cosa troveremo prima di arrivare a questo? Troveremo sempre, senza eccezione, che dovremo prima vincere l'ostacolo del diavolo.
E come lo facciamo?
È in Cristo, no?
Cristo.
Il Signore ci chiama, come Dio ha chiamato Gesù a vincere il mondo, però prima ha dovuto andare dal diavolo a vincere, a combatterlo per 40 giorni, ha digiunato 40 giorni, ha dovuto mettere a KO il diavolo, va bene, e dopodiché ha vinto il mondo. Paolo, prima 3 anni in Arabia, è andato a ascoltare lo Spirito Santo e dopo, vittorioso, si è lanciato nella sua missione. Pietro, Giovanni, Andrea, Giacomo, cosa hanno fatto? Hanno abbandonato le reti, la barca, i pesci, il papà, la mamma, la moglie, i figli, va bene? E poi hanno seguito Gesù. Quindi gli è costato qualcosa. Nessuno si sogni che può seguire il Signore senza prima vincere il diavolo. Immagina le tribolazioni che questi discepoli hanno avuto per abbandonare moglie, figli e tutto, le sofferenze.
Allora veramente non si tratta di vincere il diavolo, si tratta di vincere te stesso, il diavolo è già vinto.
Il diavolo usa gli amori, l'amore per la famiglia, l'amore per una carriera, l'amore per un lavoro, l'amore per una bella posizione, sono tutte cose belle e giuste, ma il diavolo non ti dice che queste cose devono essere secondarie. Il Signore non accetterà nessun idolo davanti a se stesso. Ti darà l'Isacco, ma prima di metterlo sull'altare. Ti darà la vita eterna, ma prima di morire in croce o come martire. Ti darà le benedizioni eterne, ma prima devi soffrire tutta questa vita per Cristo, soffrire quando è necessario.
Sì, sì, sì.
Va bene. Il Signore ti darà queste cose, ma prima devi vincere il diavolo, prima devi vincere il tuo orgoglio, prima devi vincere le tue paure, prima devi vincere qualunque sia la barriera che il diavolo ti mette davanti. Questo grande amore per la famiglia, ma la famiglia va bene, ma la famiglia deve essere secondaria però. Chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Quelli che fanno la volontà di Dio, non è andato neanche a vederli Gesù. Matteo 12,46, Gesù non va neanche a vedere la mamma e i fratelli che lo vengono a visitare mentre lui predica. Dice, non li vai a vedere, sono qui fuori. E chi sono? Chi è mia madre? Sì, Maria, la Santa Maria. Sai che c'è anche la festa di Ferragosto che fanno? Santa Maria, qual è Santa Maria? Santa Maria e i santi fratelli sono quelli che fanno la volontà di Dio. Matteo 12,46, quindi questa storia, Dio non vuole idoli, né la Santa Maria, né il Santo Giuseppe, né il Santo di qua e il Santo di là. Non voglio altri dei davanti a me, dice il Signore. Va bene?
Io penso una chiave, come ha detto Giuseppe, è la sofferenza. Se resistiamo e soffriamo, così possiamo anche vincere. Però tanti di noi abbiamo paura di soffrire. Proprio ieri stavo memorizzando 1 Pietro 5,10 e dice: Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua gloria eterna, dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà egli stesso e vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente. Avremo la vittoria, avremo la stabilità, avremo la fermezza, ci perfezionerà egli stesso. Però dopo che abbiamo sofferto per breve tempo, sofferto a quel di crucificare l'egoismo, di vincere i desideri sbagliati, attraverso la sofferenza possiamo raggiungere la vittoria.
Momento.
Ma tanti di noi non vogliamo soffrire e vogliamo vittoria microwave, come si dice?
Istantanea.
Sì, caffè istantaneo.
Ma Gesù dice dobbiamo soffrire e dopo... Lui ci renderà fermi, ci
sì,
darà
però
la vittoria.
La sofferenza non è che Dio vuole che tu soffri. No, è che devi vincere il diavolo.
Sì, la tua carne.
Il diavolo ti fa soffrire.
È che viviamo in un mondo del diavolo, viviamo in un mondo dove siamo soggetti al nostro corpo di carne, è peccaminoso. Mm-hmm. E non è che Dio ci fa soffrire,
no.
E siamo in un mondo di sofferenza.
Sì.
Quindi cercare la scorciatoia di andare nelle chiese a sedersi sulle panche, a cantare belle canzonette, fare qualche lacrima, mostrare a Dio come siamo sinceri, ma... grazie per le lacrime, ma lui si chiama obbedienza. Ora andiamo a 1 Pietro 4. Dice Pietro, 1 Pietro 4, 12 e 13.
1 Pietro 4, 12 e 13. Carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Anzi, rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare.
Va bene, perché stiamo dicendo queste cose? Che siamo qui a divertirsi, a parlare della sofferenza? No, è semplicemente ne voglio parlare perché ci sono fratelli che attraversano sofferenze, difficoltà, tribolazioni, e il diavolo gli dice: perché Dio non ti aiuta? Ma certo che ci sta aiutando, ci sta insegnando a superare le tribolazioni.
E vincere. Amen.
Va bene, Giacomo 1,12.
Giacomo 1,12. Beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promessa a quelli che lo amano.
Quindi siamo qui ad imparare che le tribolazioni arriveranno e stanno già arrivando. Ci sono fratelli che sono già tribolati da malattie, da attacchi del diavolo, da familiari, da amici, da conoscenti, da chiese che li perseguitano. Quindi quando queste cose verranno e verranno, sappiate che erano profetizzate, sappiate che è il lavoro del diavolo di darvi queste cose. Il fatto è che in nessun modo entreremo nella volontà di Dio senza prima aver lottato con tutto noi stessi contro le opposizioni che il nemico farà sorgere. È una cosa garantita. Quindi cosa stiamo parlando oggi? Stiamo parlando di prepararsi a queste cose. Di maniera che quando avvengono, che il diavolo ti dice: oh, guarda, vedi, non hai fede, Dio non ti aiuta, hai pregato, Dio non risponde. No, certe sofferenze e tribolazioni non c'è modo di evitarle. Non le ha potuto evitare il discepolo, non l'ha potuto evitare Gesù. Secondo Timoteo 3,12.
Secondo Timoteo 3,12. Del resto, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati.
Atti 28.
Atti 28, 22. Quanto a questa setta, ci è noto che dappertutto essa incontra opposizione.
Ah, la setta era i cristiani.
Mm-hmm.
Quindi dappertutto questa setta, i cristiani, incontrano opposizione. Quindi i cristiani che oggi non hanno opposizione, è chiaro che sicuramente stanno vivendo una religione falsa. D'accordo? Chi vuole essere discepolo a cuore pieno, abbandoni ogni illusione, speranza o bugia di Vangelo di prosperità, di poter essere discepolo fedele di Cristo, facendo la bella vita, solamente sotto le benedizioni di vita agiata e facile. Abbandonare queste illusioni. I cristiani che cercano la vita agiata, cercano la comodità, cercano le ricchezze e vivono in queste cose, sono esattamente come il mondo, tranne che scaldano una panca. Il cristiano vero è quello che è attivo, è quello che cammina come Gesù, che porta frutti, che porta la salvezza, che va a cercare i perduti, non quando il perduto viene a bussare alla porta e dice: sono perduto, per cortesia mi salvate, questa è una chiesa. Queste sono cretinate così. Il cristiano non è seduto di aspettare che sotto l'albero a dormire, che la mela gli caschi in mano. Il cristiano fa come Gesù, lo va a cercare. Lascia le 99, va bene? E va a cercare la pecora perduta. Quindi ricordiamoci Giovanni 15, ricordiamoci della parola che ci è stata detta, Giovanni 15, 20.
Giovanni 15, 20. Ricordatevi della parola che vi ho detta. Il servo non è più grande del suo Signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra.
Amen. Marco 11:18.
Marco 11:18. I capi dei sacerdoti e gli scribi udirono queste cose e cercavano il modo di farlo morire. Infatti avevano paura di lui, perché tutta la folla era piena d'ammirazione per il suo insegnamento.
Va bene, se predichiamo il Vangelo provocheremo ira, provocheremo odio, provocheremo persecuzione. Qui Gesù, la sua verità provocava i suoi nemici religiosi che volevano ucciderlo. Va bene, oggi c'è qualunque uomo di Dio, tu vedi anche su internet che ci sono tanti uomini di Dio che predicano, e ci sono queste capre, queste zizzanie che li vogliono uccidere almeno nello spirito, almeno dottrinalmente. La vedi la zizzania che invece andare a evangelizzare i perduti vanno in giro come serpenti a spruzzare veleno a destra e a sinistra, attaccare la persona perché lui magari ha un difetto di qui, un difetto di là. Queste capre che invece andare a evangelizzare sono lì con occhi pieni di odio solamente a cercare il male negli altri. Va bene, e qui vediamo i farisei che cercavano di farlo morire, e ci sono ancora oggi. Questa zizzania c'è ancora oggi. Non si chiamano farisei, si chiameranno cristianini bravi, bellini, con la cravatta stirata. Ma Dio ci chiama a una vita di vittorie, ma dipenderà dal fatto se ci diamo o no al 100% di cuore a Dio. Va bene? La vittoria dipenderà da quanto cuore diamo al Signore. Da questo dipende la vittoria. Come si vince il diavolo? Sgridandolo e combattendogli contro e andando a servire il Signore, seguirlo, evangelizzare a tutto cuore. Mezzo cuore è garanzia di sconfitta. Luca 14:34-35.
Luca 14:34-35. Il sale certo è buono, ma se anche il sale diventa insipido, con che cosa gli si darà sapore? Non serve né per il terreno né per il concime, lo si butta via. Chi ha orecchi per udire oda.
Va bene, il sale che perde sapore sono è la fede a mezzo cuore. Come fa il sale a perdere sapore? Non è che sta parlando del sale, no? Non è che sta dando un insegnamento di cucina qua.
No.
Sta parlando dei credenti che perdono sapore. Come si fa? Come Efeso. Ho questo contro di te. Hai dimenticato il tuo primo amore. Il sale di Efeso stava perdendo sapore. E allora il sale che perde sapore cosa ne fai? Dice
via.
Gesù, non lo puoi usare neanche per concime. Sai cos'è il concime? Uh-huh. È lo sterco degli animali. Neanche per sterco puoi usare il cristiano che perde sapore. Vai al verso 33.
Così dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo.
Allora, come si fa a trattenere il sapore? Rinunciando a tutto quello che non è sapore, rinunciando a tutto quello che non è Gesù,
amen, amen.
Rinunciando a tutto ciò che è mondo.
Amen.
Quindi, rileggi ancora?
Luca 14:33. Così dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo.
Quindi oggi il mondo e anche le religioni dicono accumula, accumulare, Vangelo prosperità, no? Accumula. Che Dio ti ama, ammassa, soldi, proprietà, Dio ti ama, no? Invece Gesù dice no, rinunziare tutto quello che hai, se no non puoi essere discepolo. Sarai un discepolo dei tuoi soldi, sarai un discepolo della tua banca, sarai un discepolo delle tue ricchezze, ma non un discepolo di Gesù. Quindi, strano come sembra, più abbandoniamo per il Signore, più la sua unzione in noi cresce. Esattamente il contrario di quello che il mondo insegna. Il mondo e le sue scuole atee così insegnano. Prendi in tasca, ricchezze accumulate sono indici di successo. Più vuoi arrivare in alto e più devi essere egoista. Va bene? E questa è la regola del mondo. Va bene? Ma Dio cosa dice? Dio dice, andiamo a Ecclesiaste 11. Dice esattamente il contrario. Ce l'ha Ecclesiaste 11.
Ecclesiaste 11:1-2. getta il tuo pane sulle acque, perché dopo molto tempo lo ritroverai. Fanne parte a 7 e anche a 8, perché tu non sai che male può avvenire sulla terra.
Quindi qua Salomone sta dicendo, getta il tuo pane sulle acque, dopo molto tempo lo ritroverai. Cioè, sta dicendo, è il Vangelo, sta dicendo, dai ti sarà dato, semi ne raccoglierai. Proverbi 11, 24.
C'è chi offre liberalmente e diventa più ricco, e c'è chi risparma più del giusto e non fa che impoverire.
Luca 8, 18.
Attenti dunque a come ascoltate, perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha, anche quello che pensa di avere, gli sarà tolto.
Il contrario. Quindi qua dice Gesù, a chi non ha sarà dato, ma a chi ha sarà tolto quello che credeva di avere. Quindi Dio molto spesso fa le cose il contrario del mondo. Quello che insegna nel mondo, nelle università, nelle scuole, la saggezza, business, è tutto contrario di Dio, molto di questa roba. Perché Dio trae le sue più grandi vittorie dai più apparenti fallimenti. Per esempio, andiamo alla Bibbia, Davide diventa re di Israele in che modo? Fuggendo davanti al re Saul.
Per anni.
Perché? Perché non lo volevo uccidere. E diventa re così. Paolo cosa fa? Fonda le sue chiese fuggendo davanti ai suoi persecutori giudei. Non si ferma a battagliare, lui c'ha ragione dopo tutto. No, niente, scappa sempre. E fuggendo fonda le sue chiese. Cioè il contrario di quello che come si fa nel mondo. Giovanni scrive la sua più grande profezia biblica, l'Apocalisse, mentre è prigioniero nell'isola di Patmos. Giovanni, più di 90 anni, prigioniero, ormai non può andare da nessuna parte, scrive l'Apocalisse. E ha raggiunto più gente con l'Apocalisse che non di persona quando era in giro. I più grandi martiri vincevano come? Morendo nelle arene, oppure come Pietro crocifisso a testa in giù. Gesù risorge solamente dopo essere stato giustiziato come criminale e falso profeta. Quindi, come vediamo, il modo di Dio di vincere, il modo di Dio per la vittoria, e non è come il mondo dice. Il mondo dice 2 più 2, la matematica del mondo cos'è? 2 più 2 fa diavolo, egoismo, anticristo. Invece 2 più 2 per il Signore fa Vangelo, Gesù. Va bene, quindi la logica del mondo non è la logica di Dio.
Vorrei leggerti un messaggio che una sorella ha inviato, si chiama Francesca. L'ho inviato un po' di tempo fa, quindi lei non sa niente di questo messaggio che presentiamo oggi, ma è molto in linea con queste scritture che abbiamo letto.
Sentiamo.
E Francesca dice, nel nostro corpo carnale abita il peccato che potremmo paragonarlo ad un cancro. Come il cancro mette le sue radici e distrugge le cellule sane del corpo, così il male che è attaccato alla nostra membra ci induce a sbagliare. Siamo fortemente inquinati, viviamo una lotta con noi stessi ogni giorno. Sappiamo ciò che è giusto e ciò che non lo è, eppure inevitabilmente sbagliamo. Sembra che siamo come contaminati da virus. Ma, perché grazie a Dio c'è un ma, noi possiamo superare tutto ciò. Con la preghiera, la costanza e la perseveranza, la fede e l'amore, possiamo pulire il nostro cuore da tutte queste scorie o ragnatele. Come una brava casalinga che quotidianamente mette in ordine e pulisce la sua casa, la casa di mattoni, tanto più noi, figli del nostro Signore, dobbiamo prenderci cura della nostra casa interiore, cioè la nostra anima, affinché sia ben sistemata senza polvere e sporcizia. Siamo deboli, ma la nostra forza deve essere Gesù. Rivolgiamoci a Lui. Quale casalinga rifiuterebbe una mano nelle grandi incombenze domestiche? Così anche noi dobbiamo imparare a chiedere una mano al nostro Signore, che oltre la mano ci darà anche il braccio. Tutta la forza necessaria per sostenere le fatiche giornaliere. Diamoci a Lui. Così, anche se il male è grande, l'amore e la fiducia in Gesù lo è di più. Facciamo squadra, un team con il nostro Signore. Alla fine giornata saremo magari un po' spossati, ma sì certo felici e soddisfatti. E la nostra casa pulita e anche profumata. Siamo sempre vittoriosi. Addormentiamoci la sera sapendo che abbiamo portato il punto anche oggi. Vi abbraccio con affetto. Grazie Francesca, bellissimo. Proprio in linea con il messaggio di oggi.
Grazie Signore, grazie Gesù. Che fratelli preziosi.
Amen.
Quindi abbiamo visto, parlavo prima, come il Signore dalle apparenti sconfitte trae le sue vittorie più grandi.
Sì.
Cioè il diavolo mica sapeva che uccidendo Gesù in croce questo sarebbe risorto e aveva salvato il mondo. E si è tirata la zappa sui piedi. Quindi, come dicono in America, si è sparato sul piede. Va bene. Ora, la domanda è, che possiamo farci, quale sarà il modo in cui Dio trarrà la sua più grande vittoria dalla nostra vita? Da quale apparente sconfitta? Dalle grandi vittorie, dai nostri successi finanziari, dagli edifici religiosi che costruiamo, niente affatto. Stando ai precedenti della storia del popolo di Dio, non c'è da aspettarsi niente di glorioso o di buona reputazione in base ai criteri di giudizio del mondo. Luca 9, 24, ce l'hai.
Luca 9, 24. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio la salverà.
Quindi è incredibile come qua il Signore è come un rompicapo. Quindi per salvare la vita la devi perdere. Ma se perdi la tua vita per Gesù, allora la salvi. È incredibile, no? È incredibile. Quindi non ti preoccupare se invecchi, abbrutisci, diventi vecchio come un cucù. Non ti preoccupare. Questa vita è come una candela che deve consumarsi. Quindi sorelle che non siete più giovanissime, vi guardate allo specchio, oh guarda, sono invecchiata. Tranquilla. Il Signore ha pronto per voi e anche per i fratelli e le sorelle tutto, un corpo nuovo,
Amen.
Bellissimo.
Amen.
Va bene che il millepiede, il mollusco, come si chiama, perde la membrana, questo mostriciato che striscia per terra, esce dalla membrana ed ecco che si libra nell'aria una farfalla. Tutto nel mondo è un'illustrazione, quello rappresenta la resurrezione, che uscendo da questa membrana, la nostra carne, buona nulla, ecco che siamo angeli nel cielo. Gloria a Dio.
Sì, grazie Gesù.
E allora, se vogliamo essere vincitori alla maniera di Gesù e della prima Chiesa, dovremmo guardare a Lui e alla prima Chiesa, non certo alle tante false Chiese di oggi. Tante chiese false. Guarda, qui c'è un articolo che ho letto oggi, guarda. Il Fatto Quotidiano, ce l'hai lì, no?
Sì, questa sulle chiese.
Sì.
Il Fatto Quotidiano scrive: pedofilia, diocesi di Brooklyn paga 27,5 milioni di dollari per evitare processo. È l'indennità più alta mai assegnata.
È incredibile. L'accordo firmato?
L'accordo firmato cancella di fatto la denuncia che avrebbe portato al processo all'inizio del prossimo anno.
Amazing.
Wow.
Incredibile. Quindi 27 milioni di dollari per non fare un processo.
Questo è possibile? Evitare un processo pagando?
Ma tutto questo branco di... certo, gli danno soldi extra e dice chiudiamola qui. Che non vogliono la pubblicità, che vada avanti per anni.
Cioè non ci sarà neanche un giudizio, niente?
Niente, perché gli danno soldi in più per chiudergli la bocca.
Ai.
Ma tutti i soldi che raccolgono dalle vecchiette, dalla gente che porta, gente che non ha soldi, che è sotto debito, però porta i soldi alla Madonna, Padre Pio. capisci? E poi c'è, sono questi indiavolati posseduti, assatanati, pedofili, che... Cioè, queste chiese perché... Cioè, non sto dicendo che sono tutti così, però... Però, vedi, c'hanno queste dottrine anticristo, sataniche, che i preti non possono sposarsi, e allora questi poveri disgraziati cascano nella fossa del diavolo, ma non solo pedofilia, omosessualità, adulterio, tutti i colori. Sono tutti così? No, non sono tutti così. Però anche i preti che non sono colpevoli di questo, cosa ci fate in una religione immondizia che non vi fa neanche sposare? Quando ci sono dei comandamenti nella Bibbia che c'è un comandamento di sposarsi, va bene? Pietro era sposato, gli apostoli erano sposati, per quale motivo devono sposarsi? C'è un prezzo da pagare per queste dottrine false. Quindi separiamoci da queste false chiese, serriamo i ranghi con la vera Chiesa mondiale, la Chiesa mondiale di Cristo, che non è fatta di capi religiosi, non è fatta di denominazioni, ma è una Chiesa mondiale unita nello Spirito Santo. In questa Chiesa mondiale, però, il diavolo ha sparso la sua zizzania, va bene, le sue false dottrine. E quindi, fratelli che fate parte della Chiesa vera di Dio, che non è cattolica o evangelica, uscite da queste chiese fuori binario e siate uno, unitevi alla Chiesa mondiale. Chi sono? Tutti quelli che amano Gesù e basta. E che non vanno in giro con false dottrine che devi essere celibe. E assolutamente ci sono scritture assolutamente contrarie. Va bene a questo. Perché solamente la Chiesa mondiale di Cristo sarà vittoriosa alla fine. Tutto il resto, queste chiese false, crolleranno presto. Primo Pietro 1, 3 a 7.
Primo Pietro 1, 3 a 7. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Perciò voi esultate, anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo.
Alleluia.
Bellissimo versetto, grazie
gloria,
Gesù.
Signora. C'è anche Isaia 65,9 e Sofonia 3,20.
Isaia 65,9. Io farò uscire da Giacobbe una discendenza e da Giuda un erede dei miei monti. I miei eletti possederanno il paese, i miei servi vi abiteranno.
Quindi parlavo della vera Chiesa mondiale. C'è una Chiesa, non ci sono 100 Chiese. Una e basta. E certamente però i miei... Il diavolo ha sparso zizzania dappertutto, anche nelle chiese buone c'è la zizzania, e ci sono i pedofili, oppure la zizzania dottrinale. Va bene, leggi.
Sofonia 3,20. In quel tempo io vi farò ritornare, sì, in quel tempo vi raccoglierò, poiché vi renderò rinomati e gloriosi fra tutti i popoli della terra, quando, sotto i vostri occhi, farò ritornare quelli che sono in cattività, dice l'Eterno.
Alleluia. Quindi, fratelli, apriamo bene gli occhi, apriamo bene il cuore, e apriamo il cuore ai fratelli veri in tutto il mondo, cioè ovunque li trovate. Non vi preoccupate, se sono cattolici o evangelici, Dio li ama allo stesso modo. Non credete alla zizzania che cerca di dividere. Il diavolo ha sparso la sua zizzania e cerca di dividerle, i fratelli contro i fratelli. In realtà è solamente la zizzania in queste chiese che crea divisioni. I veri fratelli si amano. E va bene, questa zizzania, a volte vestita anche da pastori, da preti, spargono dottrine, va bene, che dottrine inventate sono fatte apposta per dividere. esempio il celibato dei preti. Il celibato dei preti è una dottrina fatta per dividere, va bene? È una falsità satanica. Che Timoteo, Paolo dice che, dov'è che lo dice? In secondo Timoteo 3 forse? Vogliamo leggerlo. Secondo Timoteo 3. O forse primo Timoteo 4. Fammi cercare. Sì, primo Timoteo 4:1, vuoi leggerlo?
Primo Timoteo 4:1. Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni.
Dottrine di demoni, quali sono? Verso 3.
Essi vieteranno il matrimonio e ordineranno di astenersi da cibi che Dio ha creati, perché quelli che credono e hanno ben conosciuto la verità ne usino con rendimento di grazia.
Va bene, quindi religioni che proibiscono certi cibi, per la Pasqua di mangiare solo pesce, chi l'ha detto? Così uno tutto religioso va al ristorante a mangiare aragoste, che costa 30-40 euro al chilo, perché lui è così santo. E era preso in giro. Va bene, dottrine dei demoni perché proibiscono il matrimonio. Primo Timoteo 4, 1 a 3. E con questo penso che possiamo... abbiamo finito il messaggio.
Amen.
Penso che è sufficiente.
Amen.
Cioè, speriamo che abbiamo capito che dobbiamo essere vincitori, siamo chiamati a essere vincitori.
Amen.
Siamo chiamati a vincere e non perdere, siamo chiamati ad avanzare per Cristo e non scappare.
Amen.
Siamo chiamati a promuovere, costruire il regno di Dio e non le chiese catapecchie, edifici religiosi che non valgono niente. Atti 7:48 dice che non servono a niente queste chiese, gli edifici religiosi non sono scritturali. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Amen. Nel nome di Gesù.
Alleluia.
Allora ascoltiamo un canto. Più che vincitori siamo in te. E le parole sono bellissime. Dice, anche se forza più non ho, io la tua voce ascolterò, combatterò e vincerò con te, Gesù. Tu sei risorto, o mio Signor, e il mio cuore arde per te. Più non cadrò, ma guarderò verso di te. Più che vincitori siamo in te. Hai sconfitto questo mondo, o Re. Non piegherò l'anima mia, resisterò in nome tuo. Il fuoco sei che mai svanirà. La tua potenza scorre in me, Gesù, Dio mio conquistador. Mai più indietro tornerò, delle catene mai più avrò. Se temerò, il tuo nome confesserò. Più potente del mio cuor, più splendente di un tesor, in te io ho vittoria.
Allora cerchiamo di essere vincitori.
Amen.
Come? Basta attaccare, basta combattere, Amen. Basta non rinunciare, basta non fermarsi, basta continuare.
Perseverare.
Siamo chiamati a vincere.
Amen.
Alleluia.
Messaggio alle sette chiese, Apocalisse, a chi vince, a chi vince, a chi vince. Siamo chiamati a vincere.
Amen.
Non siamo e non siamo chiamati e non dobbiamo essere una chiesa passiva.
Grazie Gesù.
Siamo una chiesa chiamata a vincere e in Cristo Gesù possiamo solo vincere.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo, amen. Cantiamo.
Più che vincitori siamo in te.
Se forza più non ho, io la tua voce ascolterò, combatterò e vincerò con te, Gesù. Tu sei risorto, mio Signore, ed il mio cuore arde per te. Più non cadrò, ma guarderò verso di te. Resisterò in nome. sul suo trono. Grande tu sei, vita mi dai sempre di più. La tua potenza scorre in me, Gesù. Dio.